Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, mi sono introdotto alla celebrazione odierna, celebrazione della 13ª domenica del tempo ordinario, richiamando la pagina del Vangelo di domenica scorsa. Domenica scorsa l'ho definita poco estiva, nel senso che uno arriva all'estate un po' stanco, avrebbe bisogno magari di una parola, di quelle che troviamo a volte nel Vangelo, no? Di consolazione, di mansuetudine, di dolcezza. Invece in queste due domeniche trova questa parola così forte, così seria, che ci parla della croce, che ci mette davanti a questa scelta che Gesù ha fatto e che dobbiamo fare anche noi. Vi ricordate la parola con cui si chiudeva il Vangelo di domenica scorsa? Se uno vuole essere il mio discepolo, deve prendere ogni giorno la sua croce e seguirmi. E noi lo diciamo così, apertamente, senza problemi. La croce non ci va a genio. È difficile. La croce, per definizione, è croce. E dunque ci rende meno sereni, ci vede preoccupati davanti a quelli che sono i problemi della vita di tutti i giorni. Dicevo questi giorni scorsi a una persona: noi dobbiamo convincerci, e parlo anzitutto per me evidentemente, dobbiamo convincerci che il cielo non è qui. E dobbiamo metterci sereni, ripeto, anch'io, metterci sereni davanti alle situazioni che dobbiamo affrontare. Perché tanto se ci allarmiamo, come dice qualcuno, perdiamo la fede, le cose non cambiano. E la fede ci dà una marcia in più. Come in queste domeniche, la fede ci mette in condizione di capire che la croce è parte del nostro cammino di fede e che la croce dà un più plus valore, un valore positivo a tanti momenti della nostra vita che diversamente sarebbero veramente da respingere. E direi, questo discorso della croce Gesù non l'ha nascosto. Io veramente vi faccio vedere tante volte questo aspetto, ed è un aspetto di estrema onestà che Gesù ha avuto. Gesù non solo non ha nascosto la sua croce, quindi non ha nascosto quello che sarebbe stato il suo futuro, la sua fine, ma non ha nascosto nemmeno ai suoi discepoli la necessità di accettare la croce. Con quella dimensione che dicevamo proprio domenica scorsa, no? Gesù dice: chi vuole essere il mio discepolo deve mettere i suoi piedi nelle orme che ho lasciato io. E le orme che ha lasciato lui non sono orme lasciate sui viali di Hollywood, come fanno con le mani e coi piedi i grandi del mondo del cinema o del mondo della storia, ma sono orme che vanno da Betlemme, che non era una situazione affatto positiva, a Nazareth, passando per l'Egitto, dove Gesù è stato esule, arrivando poi a tutto quello che Gesù ha fatto nella predicazione, per finire con la salita del Calvario, nella quale Gesù ha dato il massimo che potesse dare, cioè tutto se stesso per noi. E dico questa grande onestà di Gesù perché, vedete, secondo il metro umano, che cosa avremmo fatto noi, che cosa avrebbe fatto chiunque? Avremmo fatto, come si suol dire, un'indorata della pillola, no? Ma sì, ti faccio vedere tutto sommato quello che di positivo c'è nella vita cristiana, e c'è molto. Gesù è nella estrema onestà del discorso. Se tu mi segui come discepolo, devi sapere che sì, ci sono tante cose positive, ma quelle non hai difficoltà ad accoglierle. Sono positive. Ma devi sapere e metterti in relazione con me, considerando le cose difficili, le cose che comportano sacrificio e sofferenza. Dette queste cose, se affrontiamo la pagina di oggi, io la dividerei in due parti. La prima parte è questa. Il Vangelo ci mostra questa estrema determinazione di Gesù nell'andare a Gerusalemme. Voi potreste dirmi, beh, anche noi vorremmo andare a Gerusalemme. Se non c'è la guerra ci andiamo volentieri. Ci siamo già andati, alcuni di noi sono già stati. Ma non è questo, non è che Gesù volesse andare a fare un viaggio a Gerusalemme. Ma Gerusalemme vuol dire la morte. Gesù sa benissimo che il suo percorso da nord della Palestina, dalla Galilea alla Giudea, è un percorso che comporta il suo sacrificio, l'offerta del suo sacrificio. E il Vangelo di oggi almeno 3 volte ripete questo concetto. Intanto Gesù prese, dice il Vangelo, la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. Ancora più avanti, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme quando lo rifiutano in Samaria. E ancora c'è un accenno, che è la frase iniziale del Vangelo, quando viene detto, come avete sentito, si compivano i giorni nei quali egli sarebbe elevato in alto. E voi sapete che questa frase è una frase che riporta quello che Gesù stesso aveva detto: quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Dunque, una frase che senza equivoco parla della croce, perché l'elevazione di Gesù è esattamente questa. È davvero impressionante allora vedere con quale determinazione, con quale fermezza, con quale chiarezza interiore Gesù fa questa scelta. Gesù non fa quello che avremmo fatto noi, parlo così in senso generale. Allora, chi condivide questo pensiero si tenga dentro, chi non lo condivide sta fuori. Cosa avremmo fatto noi? Avremmo cercato il modo di non arrivare a Gerusalemme. Avremmo trovato il modo, come si dice oggi, di bypassare il discorso della croce. Avremmo trovato il modo di evitare una fine così dolorosa. E invece Gesù, che conosce la volontà di Dio, che accetta questo progetto di Dio sulla sua vita, Gesù sceglie di andare a Gerusalemme. E qui, cari fratelli e care sorelle, ci sarebbe molto da dire sulla nostra vita. La nostra vita deve essere una vita dove c'è chiarezza, chiarezza di fede, chiarezza riguardo al progetto di Dio sulla nostra vita, chiarezza circa le strade che noi dobbiamo percorrere come persone che credono. Ci deve essere chiarezza. E guardate, proprio Gesù che nell'ultima cena, rispondendo a San Tommaso, ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Cari fratelli e care sorelle, non ci sono molte strade se non quella che ci indica Gesù. Non ci sono molte verità, c'è soltanto Gesù che è verità. Non ci sono molti modi di organizzare la vita. Papa Benedetto ha detto nel 2005, alla Giornata Mondiale della Gioventù, che chi non vive per Gesù Cristo è in Gesù Cristo vivacchia, tira avanti, tira a campare. Questo non è dare senso alla vita. Per cui noi dovremmo avere questa chiarezza interiore, scegliendo Gesù Cristo, di accettare quello che è il progetto di Dio per me. Sia che siamo sposati o consacrati, che siamo giovani oppure adulti o anziani, che siamo sani o ammalati, tutto quello che volete voi. Questo comporta, vivere bene comporta l'accettazione della volontà di Dio per noi. Senza fare questo tipo di ragionamento al quale alludevo prima, che mira piuttosto ad evitare le cose che non ci piacciono. La seconda parte del Vangelo, e teniamo presente sempre questa prima però, propone 3 pensieri che vengono dall'incontro di Gesù con le altre persone. Il primo pensiero, lo avete sentito, è un po' strano, no? C'è questa persona che dice: ti seguirò dovunque tu vada. Che cosa non avremmo fatto noi, avrebbero fatto i grandi della terra per avere discepoli a mazzi. La gente si svena per questo, per avere seguito, per avere applausi. Vedete Gesù che dice? Gesù dice: le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo i loro nidi, il figlio dell'uomo neanche una pietra per poggiare il capo. Che vuol dire? Parlare di volpi significa un riferimento alle autorità civili e religiose del momento, e parlare di uccelli è un riferimento al popolo, alla gente. Gesù dice: sia ai grandi sia ai potenti, ma anche la gente normale ha punti di riferimento alle sue sicurezze. Io non vi do sicurezze materiali. E guardate che questa è una cosa seria. Gesù, per il fatto che noi crediamo, per il fatto che abbiamo fede, non ha stipulato con noi un'assicurazione sulla vita. Un'assicurazione che ci certifica che il posto di lavoro è sicuro, la salute va bene, la casa tranquilla. No, no, no. Gesù dà un altro tipo di sicurezza, che è quello della vita eterna, che è quello di poter avere, se facciamo il cammino che dobbiamo fare, quella vita eterna che noi cerchiamo quando ci avviciniamo a Lui. E qui guardate, in questo discorso della vita eterna entra ancora il discorso della croce. Gesù ha detto: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Sono venuto per servire, non per essere servito, e sono venuto per dare la vita. Questa vita eterna che Gesù ci comunica, cari fratelli e care sorelle, passa necessariamente attraverso la croce. Il secondo pensiero è la risposta di Gesù a questo discepolo che era interpellato sulla sequela. Gesù gli dice: seguimi. E davanti al tentennamento di questa persona, Gesù dice: ma lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che Gesù non tollera che noi rimandiamo la nostra volontà di seguirlo. E questo, cari fratelli e care sorelle, è una cosa che noi facciamo frequentemente. Ditemi se non è così. Quante volte noi abbiamo detto: Signore, mi impegnerò seriamente in una vita di preghiera seria, puntuale, di preghiera che non manchi mai. O possiamo anche dirlo per la messa della domenica, eh? Signore, guarda, mi impegno d'ora in avanti a non perdere mai più la messa della domenica, oppure a formarmi come si spetta, o a portare avanti questa devozione. Per non dire poi quante volte, se abbiamo avuto bisogno, mi ho fatto delle promesse: Signore, se mi aiuti in questa occasione ti prometto. Poi come è andata a finire? Lo sapete anche voi, no? Eh sì, la preghiera, soprattutto se la grazia è arrivata, la preghiera è: sì, ma sono stanco, Signore, oggi. Sì, era il rosario, ma facciamo anziché 50-10, e così con 10 Ave Marie. La messa la domenica, ma io lavoro tutta la settimana, e volete che... Capirà il Signore capisce tutto, capirà il Signore che... Quindi niente messa. Per la formazione non se ne parli più. E soprattutto quegli impegni che noi abbiamo preso per la nostra vita, per le nostre famiglie, per le nostre comunità. Per esempio la seconda lettura ne parlava molto bene, adesso io non mi fermo mai sulle letture e non mi fermo neanche oggi, però San Paolo ai Galati diceva proprio questo, la necessità che l'obbedienza nostra al comandamento della carità passi attraverso il servizio, servizio nelle famiglie, servizio nelle comunità cristiane. Quante volte abbiamo preso un impegno e poi dopo ma sono sopraggiunte altre cose rilevanti, per cui né in casa, né in parrocchia, né nei gruppi, né dove volete voi, abbiamo fatto quello che avevamo promesso al Signore, quello per il quale ci eravamo impegnati, e la cosa più seria è che neanche ne sentiamo lo scrupolo. E infine, questo pensiero dell'aratro, che è un pensiero che è molto familiare, perché il seminario, come dicevo anche ieri sera, tante volte ci hanno insegnato a commisurare questa frase con la questione della vocazione. Tu sei in seminario, hai messo mano all'aratro, nonostante le difficoltà, impegnati, che il Signore è fedele, non tornare indietro. Ed è bellissimo questo, no? Io non ho avuto gravi problemi nel cammino del seminario, grazie a Dio, dal punto di vista vocazionale ancora di più, però era una cosa che faceva bene al cuore, no? Sapere che Gesù ti dice vai avanti comunque, non tornare indietro. Adesso vorrei chiedervi, ma perché lo dobbiamo relegare soltanto al seminario questo discorso? Questo discorso vale per tutti. Cosa dice alle mogli e ai mariti presenti oggi Gesù? Hai messo mano all'aratro, vai avanti. E vai avanti con impegno, con coraggio, con forza, con spirito di fede. Non tornare indietro. Che cosa dice ai fidanzati? Cosa dice per quanto riguarda il lavoro, lo studio, l'impegno nella nostra vita? Gesù dice lo stesso. Però la cosa tragica, o per converso la cosa bellissima, è che Gesù relaziona questo fattore del non tornare indietro non al successo in questa vita, ma alla vita eterna. Gesù dice: chi mette mano all'aratro e torna indietro non è fatto per il cielo. Guardate allora quanto è importante la nostra vita, quanto sono importanti le nostre scelte, quanto sono importanti le cose che facciamo, che diciamo. Sono cose che hanno una ripercussione nella vita eterna. E anche qui non mi fermo in esempi, però quante volte abbiamo messo le mani sull'aratro per tante cose, per determinate cose nella nostra vita, e poi alla fine ci siamo bloccati perché abbiamo guardato indietro e non avevamo la forza di andare avanti. Ecco, allora vedete come il discorso della prima parte del Vangelo illumina questa seconda parte. Questa generosità che noi dobbiamo avere nel seguire Gesù adesso. Bisogna fare un riferimento in questa omelia ai nostri patroni, ed è evidentissimo questo riferimento. Quando Gesù è passato sul lago di Tiberiade e ha visto queste due coppie di fratelli, Pietro, si chiamava ancora Simone, Simone e Andrea, fratelli, Giacomo e Giovanni, fratelli, e ha detto loro: seguitemi, ci dice il Vangelo, subito lo seguirono, abbandonando il padre, le reti, le barche, il loro lavoro, la loro condizione sociale. Noi invece davanti al Signore tante volte diciamo: Signore, sì, ma più avanti, non adesso. Mi convertirò bene, uscirò bene dalla melma nella quale sono immerso, dei miei peccati, dei miei vizi, ma non adesso. Quando sarò vecchio? Chi di noi è sicuro di diventare vecchio? Solo i vecchi, che ci sono già arrivati. Gli altri siamo tutti in cammino. Ma questo subito, se ci pensate bene, che Gesù chiede, non è un subito come avverbio soltanto di tempo, in modo che adesso do una risposta a Gesù, ma è anche un qualcosa che scende dal punto di vista morale nel profondo del cuore. Gesù non vuole i resti della mia vita, gli avanzi del mio tempo, quello che resta dopo che io ho dato tutto quello che dovevo dare a me stesso, al mondo e agli altri. Gesù vuole una totalità, una pienezza di risposta. Questo subito vuol dire adesso tutto. E poi ancora mettere Gesù al primo posto. Quante volte non lo facciamo? E guardate, l'esempio è tremendo. Voglio andare a seppellire mio padre. E Gesù dice: quello è compito dei morti, che seppelliscono i loro morti, di quelli che sono lontani nella fede. Gesù ha detto ad altre parti: chi ama il padre o la madre più di me, mi spiace per i papà e le mamme presenti, chi ama il papà o la mamma più di me non è degno di me, chi ama il marito o la moglie più di me non è degno di me, chi ama il fratello o la sorella, il figlio o la figlia più di me non è degno di me. E infine, certamente, quella parola che ha detto Gesù: con la vostra perseveranza salverete le vostre anime. Vi voglio raccontare una cosa che ho già detto, se non sbaglio, in un giorno feriale. Sono stato quest'anno per il Corpus Domini a Toledo e andate un po' a vedere su internet che cos'è il Corpus Domini di Toledo. Però c'è stata una cosa che mi ha commosso moltissimo, perché quel momento non era soltanto un momento folcloristico, anzi non lo era per niente, ma clamavano a Gesù Eucaristia come se lo vedessero, come se lo vedessero oltre le specie consacrate. In un momento in cui noi sacerdoti, che eravamo 300, aspettavamo che arrivasse il Santissimo, c'era un papà con il bambino in braccio. Adesso io non so bene, ma mettiamo 3 o 4 anni. Il bambino, come la funzione è lunga, un po' si è nervosito, piangeva. Allora il papà ha detto: vedi, sta arrivando Gesù. E il bambino ha detto: dov'è Gesù? Il papà ha detto: vedi, nella custodia. E poi si è fatto serio il papà. E il bambino, come fanno i bambini, ha seguito, no, questo momento di serietà del papà, questa attenzione del papà. Il papà ha detto al bambino: vedi, quando arriva Gesù tu gli mandi un bacio e gli dici che gli vuoi molto bene, che gli vuoi più bene che a papà. Ecco che cosa vuol dire questa capacità che noi dobbiamo avere anche come educatori, di non mettere noi al primo posto, ma di far passare questa importanza che Gesù deve avere nella vita nostra personale e dei nostri fratelli, delle nostre sorelle, nelle nostre famiglie. Credo che l'esempio di San Pietro e di San Paolo, soprattutto l'intercessione della Madonna Santissima, ci aiuteranno a vivere bene non solo questi giorni di festa per la nostra parrocchia, ma soprattutto la nostra vita cristiana, mettendo Gesù al primo posto, facendo una scelta per Gesù che sia totalizzante e pronta, e soprattutto non tornando mai indietro, ma sempre progredendo e crescendo nella strada della fede. Sia lodato Gesù Cristo.